nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Oggi ci lasciamo aiutare o ci facciamo aiutare dalla fede del profeta Elia. Elia è un grande profeta. Lui non ha scritto, almeno che si sappia, non ha scritto nulla. Difatti non c'è nella Bibbia il libro del profeta Elia, come c'è quello di Isaia, Geremia, Ezechiele. Elia non ha lasciato un libro, ma di lui è scritto molto nel primo libro dei Re, in particolare. E anche di lui noi prenderemo tre. Da questo libro prenderemo tre passi, tre paginette. Sappiamo che Elia è atteso dagli ebrei. I discepoli hanno anche interrogato Gesù a questo proposito. Sappiamo che deve venire Elia. E una volta Gesù ne ha approfittato per dire sì. Deve venire Elia, ma Elia è già venuto, e intendeva Giovanni Battista, perché Giovanni Battista è venuto con quello spirito di difendere la fede del popolo e ha dato la vita per difendere, per far vedere che la fede vale più della vita. La fede è necessaria, la fede nel Dio vero e l'obbedienza alla sua parola è necessaria per il popolo. Ecco, tutta la vita di questo profeta è impegnata per la difesa della fede del popolo, della vera fede. Elia è anche quello che è apparso insieme con Mosè accanto a Gesù sul monte quando il Padre ha dato testimonianza di Gesù. Quindi i discepoli hanno visto anche Elia che conversava con Gesù insieme a Mosè, e così hanno capito che Gesù era il compimento della legge e dei profeti, era lui la realizzazione delle promesse che Dio ha fatto agli uomini attraverso i suoi profeti. Gli ebrei continuano a attenderlo, tanto che alla celebrazione pasquale sulla tavola riempiono un bicchiere di vino e lo lasciano lì, non lo toccano perché può essere che entri Elia. E per lui preparano anche una sedia sulla quale nessuno si siede, perché è riservata al profeta Elia nel caso passasse in quella notte. Quindi Elia è stato e rimane importante. Io ho intitolato la fede di Elia fede solitaria, perché vediamo questo profeta sempre solo a difendere la fede, perché il popolo si lascia trascinare di qua e di là dalla maggioranza. E la maggioranza non è sempre detto che sia il meglio. Quindi noi dobbiamo imparare anche questo aspetto. Quando viviamo il nostro credere in Dio, dobbiamo guardare a Lui e non a quel che fanno, dicono gli uomini, non accedere alle opinioni, anche se sono quelle della maggioranza, La verità non sta in quello che dicono, che fanno gli uomini, ma sta in quello che ci ha detto e ci dirà Dio. Il primo brano che vediamo dal primo libro dei Re al capitolo 17, a lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso Oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Verrai al torrente, i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Se avete visto delle icone del profeta Elia, ne abbiamo una qui all'ingresso, prima della cucina, per ricordarci che non dobbiamo preoccuparci di mangiare, di quello che c'è e quello che non c'è, perché i corvi ti porteranno da mangiare. Ecco, Elia riceve quest'ordine e partì. La sua fede assomiglia a quella di Abramo. Quando c'è la fede, certamente deve portare per qualche aspetto somiglianza alla fede di colui che è il padre nella fede, che ha dato il primo esempio di obbedienza a Dio. E ripartì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi al torrente Cherit, i corvi gli portavano pane e anche carne al mattino, e pane e carne alla sera. Non gli è mai mancato né il pane né il companatico, al mattino e alla sera. Ma poi viene a mancare sia l'acqua, viene a mancare l'acqua prima di tutto. Il torrente si seccò perché non era piovuto. Allora non è Elia che decide: allora scappo, vado da un'altra parte. A lui fu rivolta la parola del Signore: alzati, va. E allora ubbidisce di nuovo e va in territorio pagano, a Sarepta di Sidone. Andò a Sarepta. Ecco una vedova, gliel'aveva detto Dio: io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Una vedova, chi è una vedova? Una vedova è una persona povera, normalmente, perché le vedove non hanno più il sostegno del lavoro del marito, e a quei tempi non c'era ancora né pensione di invalidità né di vecchiaia, e nemmeno la pensione di reversibilità. Quindi dire ho dato ordine a una vedova vuol dire a una che non ha niente. Come farà a sostenermi una vedova? Ma Elia ubbidisce. Sa comunque per esperienza, come noi sappiamo ormai per esperienza, che se vuoi condividere la fede, la tua fede in Dio deve rivolgerti ai poveri. Con loro puoi condividere la tua fede in Dio. Arrivato alla porta della città, ecco, una vedova raccoglieva la legna. La chiamò e disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché possa bere. E quella è obbediente. E mentre va, portami da mangiare. Non ne ho, dice la vedova. Ho solo un pugno di farina, ho solo un cucchiaio d'olio, raccolgo la legna per farmi una focaccia per me e per mio figlio. E allora Elia: non temere, vai pure, fa come hai detto, però prima prepara una piccola focaccia per me, portamela. Dopo farai così anche per te, per tuo figlio. perché così dice il Signore Dio di Israele, e le dà la promessa di Dio. E quella crede, condivide con Elia la fede in Dio. Va, ubbidisce al profeta, perché la sua è parola di Dio. Andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono lei, lui, la casa di lei, per diversi giorni. La farina non venne meno, l'orcio dell'olio non diminuì, secondo che la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Qui vediamo come Dio provvede alle necessità di coloro che confidano in Lui, che si affidano a Lui, che gli credono. Prima il corvo e il torrente, poi la povera vedova che condivide la fede in Dio. Quindi anche questa pagina, questo momento della vita di Elia ci aiuta a comprendere come mai Gesù abbia detto ai suoi discepoli: di che mangerete o berrete non preoccupatevi, il Padre vostro sa. Come è stato capace di provvedere per il profeta Elia tramite il corvo e tramite la vedova poverissima, così sarà capace di provvedere anche a voi quando lo ubbidite, quando cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco, questa pagina di Elia ci fa vedere come anche attendere il profeta Elia non è vero se non ci fidiamo di Dio, se non viviamo la stessa fede che lui ha vissuto, la stessa sua obbedienza, la sua povertà e la condivisione della sua fede con i poveri. Questa pagina ci fa venire in mente anche quell'altra che troviamo nel Vangelo, quando Gesù si siede a mezzogiorno sull'orlo di un piccolo pozzo ma molto profondo e dice alla prima donna che arriva: dammi da bere. Anche quella probabilmente era una donna povera, era povera in tutti i sensi, più di tutto in senso spirituale, perché non aveva mai pace, non aveva mai gioia, continuava a cambiare i suoi affetti, non trovava mai quello giusto. Gesù si rivolge a questa donna povera, ma non tanto perché vuol ricevere, sì, si rivolge a lei per ricevere un po' d'acqua, ma soprattutto perché le vuol dare, proprio a lei, qualcosa di più profondo, una ricchezza più grande, che dia pace alla sua anima e a tutta la sua vita. Le dice Gesù: dammi da bere. E poi sappiamo tutto quello che è avvenuto. La seconda paginetta che leggiamo per vedere un po' la fede di Elia è un po' particolare. Elia si è accorto di essere l'unico profeta in Israele che cerca di aiutare il popolo ad ubbidire a Dio, perché il re di Israele, il re del regno del nord, che si chiamava Acab, quando è stata ora di prendere moglie, è andato a cercarla, a cercare la figlia di un re, e perciò ha dovuto andare all'estero, ed è andato a Tiro e ha chiesto al re di Tiro la sua figlia, gliel'ha data. Naturalmente, se è figlia di un re straniero, sarà pagana, e essendo pagana, quando viene con tutto il suo bagaglio, non solo di dote e delle lenzuola e dei tovaglioli, ma viene anche con la sua dote culturale, che vuol dire con altra religione, viene coi suoi idoli. Tra i suoi idoli c'è Baal, e noi sappiamo già che gli idoli sono il niente, sono il nulla, ma anche gli idoli hanno bisogno di profeti. Naturalmente questi profeti da chi sono mantenuti? Sono mantenuti in questo caso dalla regina. Se sono mantenuti dalla regina, dovranno dire cose che piacciono alla regina. Non sono poveri come Elia, che fanno affidamento su Dio. Sono mantenuti dalla regina e quindi diranno quel che piace alla regina, e quindi diranno quello che piace agli idoli, che sono il nulla. Allora diranno sempre cose che accontentano i vizi della regina, che si chiamava Gezzabele. Allora Elia dice al marito, al re, ad Acab: qui devo far qualcosa, perché vi accorgiate che tutti questi idoli, questi profeti, che erano 450, non aiutano il popolo, anzi, andando avanti di questo passo, lo distruggono, perché accontentando i vizi della regina, poi tutto il popolo viene a trovarsi nella miseria e senza pace e senza unità, perché l'egoismo non porta né pace né unità, e nemmeno difende il popolo dai nemici esterni. È un disastro, quindi. Noi non facciamo fatica a pensare queste cose, perché le stiamo vedendo e le stiamo pagando sulla nostra pelle in questo periodo. Allora Elia fa una proposta ad Acab: raduna il popolo e raduna i profeti sul Monte Carmelo, dove c'è un bel posto, noi l'abbiamo visto l'anno scorso. Elia si accostò a tutto il popolo, quando è stato radunato, Acab gli ha ubbidito, e disse: fino a quando salterete da una parte all'altra, oppure zoppicherete con due piedi? Dite di essere devoti a Dio, ma fate quel che dicono i falsi profeti, i profeti di Baal, dell'egoismo. Quel Baal lo hanno completato poi con un'altra parola, Baal-Zebub. Baal-Zebub. Cosa vuol dire? Dio delle mosche. Ma siccome le mosche dove nascono? Nell'etamaio, la maggior parte. Allora può voler dire anche Dio dell'etamaio. Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite pure lui. E il popolo non dice niente. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dirci questo qui? E allora fa una proposta: io sono rimasto solo come profeta del Signore, i profeti di Baal sono 450. Io sono in netta minoranza, loro sono in netta maggioranza, ma vale la legge della maggioranza? Vediamo, vi faccio una proposta. Prendiamo due giovenchi. Sai cosa sono i giovenchi? Una mucca, un bue. Ne prendiamo due. Uno lo prendo io, uno lo prendono i profeti di Baal. Costruiamo un altare, uno io, uno loro. Ci mettiamo su il giovenco, lo uccidiamo, lo mettiamo sull'altare, sopra la legna, però non accendiamo il fuoco. Non usiamo accendino. Chiediamo, io chiedo al mio Dio di prenderselo, di bruciarselo. Voi chiedetelo a Baal, siete in 450, vi ascolterà, che se lo bruci lui. E tutto il popolo dice, la proposta è buona. Vediamo, così vediamo chi è il vero Dio, quello che si prende il sacrificio, se lo prende da sé. Noi glielo offriamo e lui se lo prende. Tutti d'accordo? Anche il re d'accordo? Perché il re deve accontentare il popolo, quindi anche Acab è d'accordo. Allora Elia dice, cominciate voi che siete in tanti, fate voi per primi. Allora già la mattina loro preparano l'altare, le pietre, ci mettono sulla legna, il giovenco lo uccidono, lo squartano, mettono su i parti sulla legna e poi cominciano a pregare il loro Dio. E pregando mica stanno fermi, saltano, perché la preghiera deve partecipare tutto il corpo, quindi devono muoversi. E allora, come profeti, avevano anche l'abitudine di danzare, di saltare, e così pregavano. Dopo una, due, tre ore che pregano, non succede niente. A mezzogiorno Elia comincia a dire, ma benedetti, non vi risponde? Forse è distratto. Chissà che non si sia addormentato, bisogna svegliarlo, gridate più forte, perché siete in tanti. E dopo un po', ma è andato in viaggio? Richiamatelo che torni ad ascoltare voi. E allora loro gridavano ancora più forte, saltavano di più, hanno preso anche lance e spade e si tagliuzzavano la pelle, erano tutti insanguinati proprio per rendere la loro preghiera più forte, ma questo Dio non risponde, e fino all'ora dell'incenso, l'ora del sacrificio, l'ora in cui a Gerusalemme nel Tempio si offriva il sacrificio. Qual è l'ora del sacrificio? È l'ora del Vespro. Ecco il Tempio di Gerusalemme. Qui c'era l'altare dove veniva offerto il sacrificio. Verso le 5 della sera. A quell'ora Elia dice, adesso basta, avete pregato abbastanza tutto il giorno, non vi risponde, adesso tocca a me. Gli restava poco tempo, perché poi veniva notte. Allora si sono fermati questi profeti, delusi del loro Dio. Elia allora dice, preparatemi 12 pietre, secondo la tradizione antica. Facciamo un altare con 12 pietre, una per ogni tribù del popolo di Israele. Mettiamo sopra la legna. Mettiamo sopra il mio giovenco, i quarti del mio bue. Ma piano, facciamo attorno all'altare un canaletto e poi andate, riempite quattro danfore d'acqua. Vanno a prendere l'acqua, buttatele sulla legna. Ma se deve bruciare, buttarci sull'acqua è un controsenso. Altre quattro lo fanno, altre quattro. Quante anfore? 12 anfore d'acqua, tanto che il canaletto tutto attorno si riempie d'acqua. E adesso comincia la sua preghiera. Avvicinatevi a me. Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Vedete, Elia ha imparato da un po' da Mosè. Abbiamo visto ieri che Mosè, quando pregava Dio, era per amore del popolo e perché il popolo conosca Dio e abbia fede in Lui. Così anche Elia chiede che Dio compia questo miracolo di bruciare il sacrificio, non per farsi vedere bello, perché dicono: tu sì che sei un profeta e ti battiamo le mani. No, lo fa solo. Lui non ha bisogno, lui sa che Dio è Dio, che il Signore è l'unico Dio e non ce ne sono altri. Gli altri sono tutti vuoto, sono tutto immaginazione degli uomini. Lui lo sa, non ha bisogno di un miracolo. Ma dice il popolo: se non intervieni tu, non crede. Allora io credo che tu puoi, vieni, perché il popolo sappia. Non perché il popolo mi batta le mani e mi metta sul trono, ma perché il popolo sappia. Cadde il fuoco del Signore, consumò l'olocausto, cioè la carne del bue. Consumò la legna, anche se era tutta inzuppata d'acqua, bagnata. Consumò le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. E poi sappiamo quel che è successo. Elia dice: bene, allora eliminiamo i falsi profeti, non devono più esistere nel popolo di Israele i profeti di un giù dalla montagna e in fondo alla montagna dove c'era il torrente, sgordate di tutti. E li hanno uccisi tutti là. Non deve esistere un falso profeta nel popolo di Dio, perché il popolo di Dio non deve avere tutti i giorni tentazioni così gravi da essere portato alla disobbedienza a Dio. Ma poi sappiamo anche quello che è avvenuto. L'ha saputo la regina, è andata su tutte le furie e ha detto: entro oggi tu, Elia, morirai. Elia è venuto a saperlo e ha cominciato a scappare. Altro che battergli le mani, altro che far metterlo sul piedistallo, ha dovuto scappare. proprio come quando San Paolo ha guarito il paralitico a Listri e poco dopo ha dovuto scappare. Prima gli battevano le mani, ma poco dopo ha dovuto fuggire. Così Elia fugge. Gezabele seppe tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Quindi, invece che credere al miracolo che è avvenuto, non l'ha sfiorata. Ha visto solo la conseguenza, che bisognava eliminare i falsi profeti. Ma lei ci teneva ai suoi vizi. Inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro, cioè se non ti avrò ucciso di spada. Elia, impaurito, si alzò, se ne andò per salvarsi. E allora vediamo questa fuga, terzo brano, terza paginetta che leggeremo per il nostro silenzio. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. E deve andare lontano, giunse a Bersabea, era già molto lontano dal Monte Carmelo. Bersabea è giù alcuni giorni di cammino. Si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra, sotto un cespuglio. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore. Prendi la mia vita, io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Era molto stanco. Aveva camminato e camminato in fretta perché sapeva che lo cercavano. Desidera morire. Anche se ha visto l'intervento di Dio, ha visto quel grande miracolo, anche lui dice adesso: non ce la faccio più. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Cosa mangiare? Non aveva niente, e i corvi non c'erano più, non era più abituato. E li guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi, era ancora calda, e un orcio d'acqua. Mangiò e beve e si addormentò di nuovo. L'angelo lo toccò di nuovo la seconda volta: alzati, mangia, è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. La sua fuga diventa un pellegrinaggio. Da questo momento non è più una fuga dagli uomini, ma è un pellegrinaggio verso Dio, verso il monte di Dio. Elia è solo, più che mai solo, è addirittura nel deserto adesso. Cosa serve la sua vita? Va a farselo dire da Dio. Arrivato al monte, entrò in una caverna per passarvi la notte. Che cosa fai qui, Elia? Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti. Gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo. Essi cercano di togliermi la vita. Più solo di così non si può. È proprio solo. A cosa serve la sua vita? Lo vogliono uccidere, Quindi lui non ha più niente da fare nel popolo che lo cerca per ammazzarlo. Ma non è così lo sguardo di Dio, l'intenzione di Dio. Esci, fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco Elia fa quella bella esperienza. Ci fu un vento impetuoso da spaccare i monti e spezzare le rocce. Dopo il vento un terremoto, dopo il terremoto un fuoco. E Elia cosa pensava? Forse questi sono i segni di Dio. Ma Dio non era né nel vento, né nel fuoco, né nel terremoto. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì Elia si coprì il volto col mantello. Uscì e si fermò all'ingresso della caverna, ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?» E lui ripete quello che aveva già detto: «Sono rimasto solo». E allora Dio gli dà un nuovo compito: «Va, la tua vita è preziosa in mezzo al popolo, proprio perché tu credi in Dio». Ecco Elia, perché la sua vita sia significativa, abbia un significato, sia utile, deve prima incontrare Dio e deve incontrarlo nel silenzio. Deve conoscere non un Dio violento, ma un Dio pacifico. Non un Dio che usa la forza, ma un Dio mite, come la brezza del mattino. Allora la sua vita diventa di nuovo preziosa per il popolo, anche se egli è rimasto solo. Ecco, lo zelo di Elia è stato premiato dal Signore. Il Signore gli ha fatto la grazia di una conoscenza più profonda di Lui e di una conoscenza più vera. Elia è rimasto solo. Questo è l'aspetto che penso importante per noi tenere presente. La fede di Elia è una fede solitaria. Elia non ha bisogno di vedere che tutti gli altri credono per credere. Lui crede per primo, anche se è solo. Questo aspetto della fede ci deve accompagnare. Questo aspetto della fede ha accompagnato anche Gesù. Ricordate come Gesù, quando dopo la moltiplicazione dei pani e dopo i discorsi con i giudei sul pane vero, il pane vivo, la sua carne da mangiare, molti giudei, la maggior parte, tutti, dice l'Evangelista, se ne sono andati. Era un discorso troppo duro, troppo incomprensibile, non capivano più, se ne sono andati. E Gesù cosa dice ai dodici? Volete andarvene anche voi? Era come dire: io sono disposto a rimanere solo. Non posso cedere, non posso far sconti sull'annuncio che devo farvi, sul compito che Dio, che il Padre mi ha dato per voi. Se io devo essere la carne che voi dovete mangiare, per accontentarvi non devo dirvi un'altra cosa, non devo fare un'altra cosa. Casomai, piuttosto andatevene anche voi, resto solo. Meno male che Simone, Pietro, ha capito qualcosa e gli ha risposto: ma dove andiamo? Tu hai parole di vita eterna, da altre parti non le troviamo, quindi noi restiamo con te. Sono rimasti a vivere una fede solitaria, anche loro, anche la fede degli apostoli sarà sempre una fede solitaria. Ed è questa la fede che abbiamo ereditato o che abbiamo anche noi. E dobbiamo, per vivere la nostra fede e viverla davvero e in profondità, dobbiamo essere disposti adesso a rimanere soli. Quindi noi non ci sogniamo nemmeno di dire: ma la maggioranza nella Chiesa, molti vorrebbero così, vorrebbero colà. La fede non va avanti a furia di maggioranza, ma va avanti con l'ascolto della parola di Dio. Elia ascolta Dio, Gesù ascolta il Padre, gli apostoli ascoltano Gesù, noi ascoltiamo gli apostoli. Così la nostra fede rimane fede in Dio e ci dobbiamo abituare, esercitare a vivere questa fede disposta a essere solitaria, noi disposti a rimanere soli. Può essere difficile qualche volta, è per questo che dobbiamo anche vivere ogni tanto momenti di solitudine, per esercitarci, per vedere come la nostra fede, come il Signore è l'unico e non possiamo rinunciare a Lui. Se non siamo disposti a vivere la nostra fede da soli, vuol dire che siamo disposti a fare dei compromessi e quindi a cedere a qualcosa dell'idolatria. E questo non è bello. Meriteremmo di essere tra quei profeti che Elia ha fatto sgozzare. Fede solitaria. Sia lodato Gesù Cristo.